e Don Giuliano ci ha condotto qui dove sarebbe necessario il silenzio e sarebbe necessario sostare davvero con attenzione e con il cuore aperto nel silenzio. Lo ringraziamo per questo, ma proprio anche per tutto il cammino che ci ha fatto compiere dentro questa esperienza del corpo, dentro questa esperienza comunitaria del corpo, che è la liturgia. Un'esperienza che, appunto, ci porta a raccogliere qui e a vivere qui nella liturgia il tutto della nostra vita e che insieme continuamente dà forma alla nostra vita, perché se la nostra vita diventa liturgia, dall'altra parte la liturgia continuamente informa il modo di vivere. E se la liturgia che celebriamo si muove attorno al corpo di Cristo e al corpo della Chiesa, è perché appunto continuamente il corpo nostro sia trasfigurato e reso umano dal corpo umano di Cristo in tutti gli ambiti della vita. Chiediamo a Don Lino per questo di accompagnarci a rileggere le pratiche morali, le pratiche della morale, a partire dal Vangelo della carità, a partire dalla liturgia. Lo ringraziamo per questo, sappiamo della competenza di Don Lino come docente, insegnante di morale e di pastorale, ma anche per il suo servizio in diocesi come vicario episcopale per le unità pastorali e con il servizio per la formazione del clero. Il Vangelo della carità e le pratiche della morale.
Confesso, ma non lo dico per retorica, che mi sento un po' in imbarazzo a presentare o provare a presentare questo tema, pur facendo parte di un oggetto di insegnamento che in parte ho ereditato da Don Sergio e che comunque si collocava nell'insegnamento che lui svolgeva di teologia morale, quando per un breve spazio di tempo insieme abbiamo insegnato ambiti diversi della morale. Perché comunque quello che dirò è molto riduttivo e è una lettura senz'altro parziale, magari anche molto frammentaria, e tuttavia posso dire questo, un po' in battuta, come quando Don Sergio diceva, beh, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo realizzato, ma qualche volta si poneva questa domanda, sarà servito a qualcuno? Però perlomeno è servito a noi, siamo contenti, perché attraverso questa cosa abbiamo cercato di penetrare un po' di più il mistero, la bellezza, la grandezza del Vangelo in compagnia degli uomini. È stata un'occasione preziosa per me di rilettura, di riflessione. Una brevissima premessa. Credo che provare a riflettere e a presentare alcuni aspetti perlomeno del Vangelo della carità, delle pratiche della morale, quindi del rapporto fra la comunità cristiana e la testimonianza evangelica nella pratica, richieda di non dimenticare mai qual è appunto sullo sfondo il compito pastorale della comunità cristiana, che più volte appunto ricorre in modo particolare in Comunità Redona, la mia fonte principale nel fare queste osservazioni, ma anche per quello che ho potuto così accostare, vedere e sentire comunicato da lui e dalla comunità stessa. Nell'assemblea parrocchiale del 2013, quasi un testamento pastorale, appunto pochi mesi prima di morire, nel documento di presentazione, di discussione in questa assemblea, e tra le varie cose mi sembra di cogliere queste tre attenzioni che definiscono il compito pastorale della comunità. La necessità di ridire il Vangelo come messaggio di gioia e speranza, perché Dio è implicato nella vita dell'uomo e questo dunque autorizza ad avere fiducia nella vita dell'uomo e nell'umano, a cercare costantemente quella promessa che in esso, in questa vita dell'uomo e nell'umano, è inscritta. La necessità di considerare le grandi trasformazioni, i grandi passaggi dal moderno al postmoderno e prima dalla tradizione alla modernità, detti in maniera un po' sintetica come secolarizzazione, ecco, considerare questi passaggi come un segno dei tempi, quindi come un'occasione preziosa per riscoprire la dimensione umana del Vangelo, più che quella religiosa, che non è cancellata, che non è rifiutata, ma che va ricompresa alla luce di questa profonda umanità. Terzo, la necessità che la comunità cristiana si strutturi sempre di più come comunità fraterna, cioè come luogo di testimonianza della vita buona, quindi umana, ancora una volta, del Vangelo. Ecco, sullo sfondo, tenendo questo, io proverò così a delineare semplicemente la categoria pastorale fondamentale che mi è sembrata un po' il punto di partenza del suo modo di pensare, ragionare e proporre la carità insieme con la comunità, dentro la vita cristiana e la morale stessa, che è la categoria dell'alleanza. Per scoprire proprio dentro lì che la carità è il modo con il quale la comunità cristiana, in maniera umile ma reale, fa questo esercizio, un'altra parola che Don Sergio usava spesso, l'esercizio, facciamo un esercizio nella pratica pastorale, in quello che qui realizziamo, appunto la carità. Terzo momento, per sostare sul fatto che una forma radicale di testimonianza della carità, anche quando si dedica al bisogno dell'uomo, all'uomo nella sua povertà, è la cura della sua libertà, è la cura appunto della coscienza morale. Non perché appunto occorra fare molti discorsi teorici, ma perché attraverso il gesto di una dedizione anche molto concreta e materiale è la libertà della persona che deve poter sempre stare a cuore, riconoscere e valorizzare, evidentemente. Per concludere poi sul fatto che questo impegno della carità e questo sforzo di elaborazione morale trova nella comunità cristiana quello che lui chiamava anche qui, in un documento, in un lavoro assembleare della comunità, un laboratorio, con le sue fatiche e difficoltà, oggi in particolare, ma anche con le sue possibilità. Allora, l'alleanza in primo luogo. Una comunità cristiana si edifica quando cerca di rispondere a una domanda: come invitare gli uomini di oggi a vedere in Gesù la buona notizia sulla vita? Come trovare in Lui, nell'uomo Gesù, la corrispondenza del suo messaggio al vissuto umano di oggi e nell'oggi di sempre? Ecco, nella catechesi o nelle catechesi dell'inverno 1985-1986, mi pare Don Sergio propone, in una elaborazione riportata su Comunità Redona molto ampia, molto diffusa e molto articolata, una vera e propria lezione da questo punto di vista, propone appunto la categoria della alleanza, del patto, come paradigma centrale nell'esercitare il compito pastorale da parte di una comunità. Dice lui, modello pastorale che ci viene dalla Bibbia e che ci sembra particolarmente adatto alle esigenze attuali. Cos'è l'alleanza? L'alleanza è semplicemente l'incontro di due libertà, come sappiamo, non semplicemente un contratto su due prestazioni che vengono scambiate secondo un tendenziale equilibrio, a seconda anche del potere che i soggetti mettono in atto, ma l'alleanza è l'impegno di due libertà, certo anche attraverso delle prestazioni, dei comportamenti, ma soprattutto l'impegno e la dedizione reciproca di due libertà. Una relazione profonda dunque nella quale rimane un'alterità, ma insieme anche una profonda presenza all'altro. Due libertà che sono Dio e il popolo nella storia di Israele. È la storia della salvezza, la storia di un popolo con tutta la sua ricchezza e fragilità umana, abitata da un dialogo profondo con Dio. E la cosa che mi è parso molto interessante è che in questa storia di reciprocità c'è una profonda corrispondenza che Don Sergio vede fra quella vicenda, appunto di quel popolo, raccontata e testimoniata nella scrittura, e la vicenda dell'uomo e l'esperienza dell'uomo. E dimostra questa corrispondenza profonda del Dio che fa alleanza con, appunto, la corrispondenza con la struttura dell'umano. Dice lui, l'uomo è relazione e Dio si manifesta come relazione di un io con un tu. L'uomo è desiderio e Dio nella storia della salvezza e definitivamente in Gesù si rivela come promessa e viene incontro ai desideri dell'uomo. L'uomo è libertà e Dio lo chiama alla responsabilità attraverso la legge. L'uomo vive con gli altri in un popolo e Dio istituisce un popolo, un regno, una comunione fra gli uomini. L'uomo vive di segni e Dio si comunica attraverso i gesti del corpo, del rito, del celebrare. Ecco, la pastorale allora si costruisce su questi ambiti che sono le esperienze umane fondamentali. E il Vangelo della carità è l'espressione e la manifestazione, potremmo dire, proprio di tutto questo, del fatto che in questa relazione profonda, in questa reciproca implicazione, si manifesta la dedizione totale di Dio all'uomo. Da qui allora il compito di una comunità cristiana di essere testimone della carità di Dio. Una testimonianza, come appunto diceva, umile, consapevole della sua parzialità, ma nello stesso tempo reale. Nello stesso tempo, come abbiamo sentito, l'unico luogo, o meglio, il luogo che dà visibilità al fatto che Dio è presente, che agisce nel mondo. La comunità cristiana è chiamata appunto a tenere viva questa, la presenza, il riconoscimento della presenza di Dio nel mondo come un Dio amante dell'uomo. Che cos'è la carità per una comunità, secondo momento? Anche qui nell'assemblea di comunità del maggio del 92, dedicata alla carità, si è preso spunto dagli orientamenti pastorali dei vescovi italiani su evangelizzazione e testimonianze della carità per delineare la natura della carità cristiana e indicare i compiti di una comunità cristiana a questo riguardo. È interessante che questo lavoro presenta un po' tutto il suo metodo, tutta la sua modalità di affrontare il tema e quindi di camminare insieme con la comunità su questo tema. La carità che cos'è? Appunto è l'amore e la misericordia di Dio che si è fatto corpo in Gesù. È la dedizione incondizionata di Dio all'uomo attraverso l'uomo Gesù. Dunque è la cura infinita per l'uomo. Il Vangelo della carità è il Vangelo dell'amore che investe tutte le dimensioni del cristianesimo. Ecco, l'interesse è che nella riflessione all'interno dell'assemblea e poi snodata appunto lungo tutto l'anno precedente che confluisce nell'assemblea, l'interesse è che questo tema della carità di Dio, dell'amore di Dio, Don Sergio cerca di svolgerlo e di svilupparlo da diversi punti teologici, fa una vera e propria teologia, dentro appunto la pastorale, dentro il cammino e il lavoro pastorale della comunità che confluisce qui appunto nell'assemblea. Mostra la valenza profondamente cristologica della carità, il fatto che questa carità ha preso corpo in un uomo preciso, concreto, Gesù. Da qui allora l'importanza di riconoscere sempre di più e valorizzare l'umanità di Gesù come luogo compiuto e definitivo di questa carità di Dio. La dimensione trinitaria, perché quell'umano di Gesù è l'espressione della manifestazione di una carità che è da sempre, che abita il cuore stesso di Dio, che è quella trascendenza che spesso appunto noi connotiamo solo in termini religiosi o in termini di pratiche appunto celebrative, ma nel senso appunto religioso, devozionale. La carità che ha una profonda dimensione antropologica, perché è l'umano dell'uomo, è il desiderio dell'uomo, è la relazione, la qualità buona delle relazioni tra gli uomini. La carità che sono i gesti le pratiche della Chiesa, quindi che ha una profonda dimensione ecclesiale, la carità che abita profondamente il cuore della persona, nei drammi, nell'esistenza anche tragica della sua esperienza. Dunque queste diverse valenze della carità sono oggetto di una vera e propria riflessione, non solo in questo momento, che io ho preso solo come esempio di questo periodo, il 92 per dire, ma anche in altri momenti, in altri contesti. La comunità cristiana allora è chiamata ad essere ed è il segno umile ma reale di questa carità. E come lo è? Anche questo mi è parso particolarmente interessante e significativo, che la comunità, si dice, lo è perlomeno in tre modi, dentro i quali poi c'è tutta una ricchezza evidentemente di aspetti e di sfumature. Lo è la comunità cristiana, testimonianza della carità, prima di tutto nel suo modo di essere comunità, nel suo modo di vivere la dimensione comunitaria, fraterna, appunto come comunità, vale a dire nella disponibilità a ricevere il dono di Dio nell'ascolto della parola, nel modo di celebrare l'Eucaristia, la liturgia, nel modo, nello stile di riunirsi, di stare insieme, di accettarsi, di collaborare. Dice in una scheda di preparazione che rende conto anche del lavoro fatto, a questo proposito si dice: la carità spinge la nostra comunità a rifare continuamente il tessuto comunitario, a rimodellare la figura o l'immagine di comunità perché parli alla nostra gente della carità di Dio. Secondo, la comunità cristiana è testimonianza della carità, anche qui, prima ancora che attraverso le cose che fa, o meglio attraverso le cose che fa, che però devono poter lasciar trasparire uno stile, un modo di essere fra le case degli uomini, un modo di essere nella città, in compagnia di tutti, un modo cioè fatto di cordialità, discrezione, partecipazione a ciò che è comune, disponibilità a fare gratuitamente ciò che è per tutti, soprattutto per chi è nel bisogno, disponibilità a edificare umilmente ma generosamente un tessuto di buona convivenza civile nella giustizia. Terzo, il modo di essere segno, testimonianza della carità da parte di una comunità cristiana passa attraverso i gesti pastorali più abituali. Qui mi pare Don Sergio evidenzia il fatto che la carità non è solo un ministero specifico nei confronti di alcune categorie di persone o nei confronti delle persone quando si trovano in certe situazioni particolari, ma la carità è una virtù, è una qualità abituale e tendenzialmente stabile di rapportarsi agli altri e di operare quello che ordinariamente e quotidianamente si fa, quello che ferialmente caratterizza la vita delle persone, come persone singole, ma in questo caso come persone che vivono nella comunità. E allora, anche qui cito da una scheda a questo proposito, è azione caritativa, diceva, anche tutta l'opera di volontariato che la parrocchia svolge per animare quotidianamente la vita della comunità, dai servizi tipici di una comunità cristiana, catechesi, liturgia, all'amministrazione e gestione dei soldi e delle strutture, all'accoglienza e all'ascolto quotidiano di parrocchiani che chiedono aiuto e consiglio, all'attività formativa, all'animazione sociale e culturale. Come sappiamo, una delle sue preoccupazioni, mi pare, era proprio quello di ricondurre a unità, di chiudere quel cerchio, ma nel senso della sua fecondità, non della chiusura autoreferente evidentemente, di chiudere quel cerchio per mostrare l'unità profonda di ogni gesto. Il gesto è cristiano nella misura in cui lascia trasparire il tutto nella parzialità di quello che lì si compie. Certo, i gesti concreti della comunità cristiana che testimoniano la carità sono poi la creazione e la valorizzazione di soggetti operativi, animativi prima di tutto e operativi, come appunto la Caritas, come le diverse attività che si svolgono nei diversi ambiti della vita, come la relazione e la collaborazione con i soggetti del territorio, l'istituzione di gruppi che operano nell'ambito della fragilità cronica e temporanea delle persone, lo stesso lavoro del consiglio pastorale che riflette, ragiona, si interroga, cammina su questo tema, anche questo è gesto e segno della carità di Dio per l'uomo, che la comunità è chiamata a tenere viva, la predicazione che in questo periodo per le cinque domeniche di Quaresima, appunto nella forma dell'itinerario, nella forma di una riflessione organica e unitaria intorno al tema, ma dove si recupera il tutto della fede e il tutto del cristianesimo, era dedicata a questo. La carità cristiana, che cos'è? La carità e la comunità, le urgenze della carità fraterna, la carità in parrocchia, la carità e i soldi. Tematiche appunto che caratterizzavano questi percorsi. Mi pare interessante anche il fatto che una metodologia qui realizzata e qui sperimentata si è ritrovata in diverse circostanze certamente, ma solo esemplificativamente, anche in un lavoro fatto dalla segreteria dei vicariati di città, dedicato in quel tempo, in quel momento, appunto al tema della carità. Un metodo dove appunto si è cercato in modo particolare di rispettare alcuni passaggi su cui lui mi pare insisteva molto. Quello cioè prima di tutto di essere attenti all'umano, e essere attenti all'umano significa riconoscere quello che c'è, pur nella sua ambiguità, fragilità, debolezza, metterlo in circolo, cioè comunicarsi su quello che c'è, conoscersi, creare una relazione di reciproca conoscenza a questo riguardo, individuare i criteri interpretativi per valutare, nel senso interpretare l'esistente, la realtà così come si dà, anche nelle pratiche, a volte ricche, a volte povere, a volte significative, a volte invece più ambigue delle nostre comunità cristiane, e per arrivare poi a proporre, a individuare delle urgenze e quindi dei possibili passi concreti da fare, da operare a questo riguardo. Qui mi veniva in mente, in termini magari diciamo così un po' semplificatori, ma forse indicativi, di quello che sulla scorta del Concilio e prima ancora del Concilio alcune intuizioni di pastorale avevano sollecitato, proprio anche dalla scuola francese è stata citata, il vedere, il giudicare e l'agire. Che detto così può sembrare una cosa un po' semplicistica, in realtà invece è uno stile di accostamento alla realtà sul piano pastorale, vale a dire l'essere attenti, l'ascoltare, il vedere nel senso dell'ascoltare e del cercare di capire la realtà prima di valutarla e giudicarla, l'interpretarla con dei criteri appunto elaborati e pensati e nello stesso tempo cercare di produrre dei segni concreti che dicano appunto il cammino che si sta operando. In conclusione, su questo aspetto della carità, mi parrebbe interessante evidenziare come lo sforzo a questo proposito sia stato quello di capire prima di tutto il senso della pratica della carità che nei gesti non è assente nelle nostre comunità cristiane. Quello che è assente forse è proprio un po' questo, il senso, la ragione, non solo la motivazione psicologica o emotiva per fare alcune cose piuttosto che altre, quanto appunto le ragioni di fondo, che passano certo attraverso il corpo e il cuore, ma che sono ragioni di fondo e che hanno una loro coerenza nel sostenere e nel dare valore appunto a quello che si fa. Il rendere ragione di quello che si fa, come sappiamo, uno dei compiti della fede, evidentemente oggi in particolare, secondo me è una delle cose che più stava a cuore a Don Sergio, ma non per dimostrare o per fare una nuova apologetica, quanto appunto per dire che nelle cose che si fanno sul piano pastorale l'intelligenza che il Signore ci ha dato non va messa da parte, ma appunto è parte costitutiva della testimonianza stessa dell'amore di Dio. E l'altro aspetto, quindi lo sforzo per un verso, dare ragione, dare senso, dare unità alle pratiche della carità, e l'altro aspetto, evidenziare appunto il legame che c'è tra la pratica della carità e la figura di comunità cristiana. Il fatto cioè che nel compiere un gesto e nel compiere dei gesti caritativi c'è in gioco una certa immagine di Chiesa, e su questo occorre riflettere, ragionare, confrontarsi, valutare, cercare, domandarsi, proporre. Ma essere in gioco una certa immagine di Chiesa significa anche ripensare le altre pratiche alla luce appunto del tema della carità. In questo senso, come dicevo prima, la sua preoccupazione non era quella di aggiungere pezzo a pezzo, ma mostrare come in un singolo pezzo, scusate proprio la brutalità di questo termine, ci doveva essere il tutto. E allora occorreva anche ripensare gli altri momenti della vita comunitaria, appunto l'annuncio della parola, la celebrazione e le altre pratiche della comunità, alla luce di questo modo, di questo stile di riflettere e di pensare sulla carità. La forma, terzo momento, la forma per certi versi più radicale di carità è la cura di ciò che sta dentro sempre nel bisogno o nell'azione, nella relazione con la persona o con le persone, vale a dire la libertà, la coscienza, ciò che rende singolare, unico, irripetibile e profondamente umano l'essere umano nella sua corporeità, nel suo bisogno, è che si tratta di un essere umano, cioè di una libertà, di una coscienza. Ecco allora il tema della morale che si sposa, credo, profondamente, che è l'espressione, un'espressione certo, ma un'espressione radicale della testimonianza della carità cristiana. Ecco, il riferimento alla morale, per Don Sergio per certi versi, era il riferimento a ciò che aveva insegnato e che continuava a insegnare ancora per i primi anni, per diversi anni, quando ero ancora parroco qui, e appunto la teologia morale da diversi punti di vista e sotto diversi ambiti. Ma la sua passione per la morale non le veniva semplicemente dall'insegnamento, che continuava e che era un po' il primo impegno avuto dopo diventato prete, ma perché la morale appunto era oggetto della sua attenzione, perché la morale appunto è l'espressione più tipica dell'umano della fede, è la sostanza umana della fede, è il contenuto caritativo della fede, è la dimensione antropologica della fede, senza la quale appunto non c'è fede, fede cristiana. E proprio per questo direi, mi pare interessante che nella riflessione e nell'attenzione al tema morale, Don Sergio abbia percorso, mi pare, soprattutto due prospettive, che sono un'unica prospettiva vista da due punti di vista diversi, ma sono le due facce della medaglia, sono le due dimensioni di un'unica realtà, per cui ogni dimensione richiama l'altra, una non può stare senza l'altra, una è implicata profondamente nell'altra. La prima dimensione è quella appunto di vedere, appunto di analizzare, di riflettere, di cercare di capire, ancora una volta potremmo dire, tra virgolette, qual è la struttura e come funziona l'esperienza umana, l'esperienza morale. Questa attenzione, potremmo dire, alla morale, prima di tutto nella sua esperienza effettiva, non nei concetti o nelle categorie pure necessarie che occorre avere su di essa, ma nella lettura fenomenologica, nell'attenzione al fenomeno, a ciò che cioè si dà e appare a questo riguardo. L'obiettivo qui, mi pare, è quello di mostrare che la morale, proprio attraverso questo metodo dell'ascoltare, del guardare, dell'essere attento, l'obiettivo della morale non è prima di tutto quello di capire in essa un insieme di regole che l'intelligenza deve conoscere e la volontà deve poi applicare, assegnando così alla coscienza e alla soggettività dell'uomo una funzione puramente passiva, ma l'obiettivo è lo sforzo, attraverso la coscienza e la libertà, di edificare l'umano nella consapevolezza della fatica che la realtà presenta, ma anche più radicalmente nella consapevolezza della promessa di bene che in essa, in questa esperienza, è inscritta. L'obiettivo dunque è quello di mostrare una morale che non è un insieme di precetti e di norme da applicare, ma di mostrare la morale come lo sforzo dell'uomo per essere più umano, perché in questo sforzo, o meglio, in questa esperienza dove l'uomo si sforza, c'è un appello, c'è una promessa, se detto, che lo chiama a questo. Credo che sia un po' così da intendere anche la catechesi sulla natura della morale che lui fece nei primi anni, sulla sessualità e sul corpo, appunto gli anni dall'83 all'85, hanno avuto proprio appunto queste catechesi questa finalità principale: vedere, ascoltare, interpretare questa profonda, bellissima e inquietante insieme esperienza dell'uomo. Qui il punto di partenza è una lettura antropologica dell'esperienza, mostrando come la proposta evangelica non piova dall'alto su di essa, ma sia un'interpretazione rispondente alla natura di tale esperienza. Ecco qui allora il secondo aspetto, potremmo dire il secondo versante, che in alcune catechesi o in alcuni momenti della sua riflessione privilegia. Il versante cioè di operare a partire dalla scrittura e nell'interrogare le vicende, i personaggi, le categorie della scrittura, la storia appunto narrata nella scrittura, interpretare l'esperienza umana con questo linguaggio. Vale a dire, l'incontro con Gesù e il suo Vangelo mostrano, questo incontro con Gesù e col Vangelo mostra la profonda attenzione all'uomo e alle sue dimensioni profondamente radicali. Ne cito solo tre, ma solo, diciamo così, come indicazione a questo riguardo. Il tema del comandamento o dei comandamenti. I comandamenti possono essere intesi come leggi che Dio dà all'uomo, perché l'uomo conosca cosa deve fare e cerchi di metterle in pratica, impianto tradizionale. Ma il comandamento può essere o deve essere visto come appello all'uomo perché nella sua libertà custodisca quella promessa originaria che Dio gli ha regalato. Comandamento come stimolo alla sua responsabilità, a essere libero e non a eseguire semplicemente. Quindi per certi versi proprio quasi un rovesciamento, pur partendo dalla categoria biblica, dalla categoria appunto del comandamento o della legge. L'elogio che in alcune anche qui riflessioni o catechesi lui fa di atteggiamenti, di ambiti di vita, della pazienza, della preghiera, di alcuni campi dell'esistenza, del denaro stesso, dell'attesa, della sapienza, delle virtù. L'elogio nel senso appunto di considerare questi ambiti e questi atteggiamenti come l'orizzonte di una vita umana, di uno sforzo umano che non è fatto di precetti più o meno costrittivi, ma è fatto di stili di vita, di modalità di edificare, di costruire l'uomo. Il riferimento poi da ultimo, in questo suo modo di accostare la morale, al tema della coscienza come luogo non semplicemente della decisione concreta di ciò che è bene e ciò che è male, appunto conoscendo la legge e applicandola alla situazione, ma il luogo del decidersi, non solo del decidere che cosa fare o non fare, ma del decidersi, cioè del riconoscersi in gioco. E allora proprio perché è il luogo del decidersi, direi il riferimento alla legge non può essere un riferimento puramente esecutivo o applicativo, ma deve essere un riferimento libero, con tutta la creatività, ma nel senso appunto con tutta la ricchezza, ma anche problematicità dello sforzo umano a questo riguardo. Certo, era consapevole che questo sforzo, che questo impegno per riferimento alla morale presenta non poche difficoltà nelle nostre comunità cristiane. Diceva in un numero di Comunità Redona, parlando appunto proprio della morale nelle nostre comunità, quindi l'ultimo punto che richiamo, che nella mentalità religiosa delle nostre comunità, quando si dice morale, si pensa subito istintivamente ai principi e alle regole della morale cristiana, che vengono stabiliti dall'autorità e dal magistero della Chiesa. Si pensa meno alla morale come responsabilità fondamentale della coscienza e del lavoro da fare per formarla. Meno ancora si pensa come al costume di vita cristiano, che dovrebbe essere elaborato nella pratica della comunità, per sostenere la formazione della coscienza cristiana dei singoli fedeli. In realtà, la morale cristiana è in crisi. Una crisi che è legata appunto alla difficoltà del linguaggio della morale, per lo più tradizionale o comunque impiantato sulla norma e sulla coscienza che applica, una difficoltà, una crisi che è legata certo alle grandi trasformazioni, ai grandi problemi di civiltà che stiamo vivendo contemporaneamente. Mi piace qui citare, tra anche qui evidentemente la ricchezza direi quasi smisurata dei riferimenti che si potrebbero fare a questo riguardo, una dialogo-intervista che si fece appunto a Don Serge, che viene riportato su Comunità Redona nel 2001 da parte della rivista Evangelizzare, a proposito appunto della morale, quando tra le altre cose lui richiama, e lo dirò subito un po' nella conclusione adesso, richiama come la comunità cristiana sia oggi chiamata ad essere laboratorio di morale, proprio a partire da questa situazione critica di oggi. Lui dice, rispondendo a queste domande, facendo anche un piccolo cenno autobiografico: la teologia morale che ci veniva insegnata, dice, eravamo nei primi anni 60, ancora sullo schema del manuale, riconosceva esplicitamente i suoi limiti. E, proprio in quegli anni, il Concilio aveva dichiarato ufficialmente che la morale che veniva presentata, soprattutto in termini di lecito-illecito, andava riformulata per ritrovare il suo carattere evangelico e le sue capacità di proporre una vita cristiana significativa. Appena prete, fui incaricato di insegnare morale ai seminaristi. Furono anni, per tutti, di una ricostruzione di una storia della morale che ci faceva capire come quella morale fosse legata a una situazione storica che stava mutando, di un ritorno alla Bibbia che, non senza qualche ingenuità, ci faceva presentire qualche sapore nuovo, quale sapore nuovo potesse assumere il discorso morale cristiano riportato vicino al Vangelo. Di una lettura, magari ingorda e un po' confusa, delle scienze umane, che ci facevano cogliere i nuovi linguaggi e i nuovi tragitti che la coscienza dell'uomo moderno stava percorrendo. Solo gradualmente ci si rendeva conto che era in atto una profonda crisi di civiltà, che cambiava alle radici la coscienza che l'uomo aveva di sé ed erodeva in maniera impensabile l'identità cristiana. Non sarebbe bastato un aggiornamento del discorso tradizionale, né un semplice adattamento ai nuovi linguaggi. Sarebbe servito un ripensamento di fondo dell'esperienza umana, così come si configurava in questa nuova civiltà. E questo avrebbe favorito e provocato un ripensamento e una riformulazione del discorso cristiano. Intanto io, agli inizi degli anni Ottanta, ero diventato parroco. Il percorso che avevo fatto nella riflessione teologica predisponeva per un verso e trovava conferma per un altro nell'esperienza pastorale. La vita vissuta accanto e assieme a tanta gente e le parole della Chiesa portate nella prova dell'esistenza concreta rendevano evidenti la distanza e le difficoltà della parola morale cristiana. Non era solo il caso drammatico della sessualità in rapporto alla quale si manifestava una quasi totale incomprensione. Era anche la politica, muta e priva di criteri ecclesiali. Era il campo dell'educazione che mandava i messaggi importanti di una trasmissione sempre più difficile, importanti e inquietanti. Era l'esperienza della malattia e della morte che si sottraeva sempre più alle responsabilità e all'accompagnamento cristiani. I luoghi più decisivi della vita umana si sottraevano sempre più alla parola cristiana, ma diventavano anche sempre più indecifrabili per le persone stesse, che venivano come travolte e confuse da modi di vivere e di fare nuovi e non facilmente interpretabili. La morale della Chiesa andava in crisi, assieme alla morale di una civiltà che richiedeva nuove interpretazioni. Proprio per questo allora lui ritiene, anche qui in una riflessione più articolata, che umilmente la comunità cristiana fosse e sia chiamata a fare questo esercizio di morale, di essere cioè laboratorio di morale. Un laboratorio cioè dove si prova a mostrare la credibilità, perché praticabilità, del Vangelo, nell'umiltà e nella consapevolezza profonda della fragilità e della complessità altrimenti non si è credibili e non si rende vero il Vangelo, si cade appunto in quello schema. Quali le condizioni perché una comunità cristiana possa diventare luogo di formazione morale, laboratorio morale? Prima di tutto, lui diceva, la necessità di prendere sul serio e con coraggio la situazione, facendo emergere tutti i problemi, ma anche le dimensioni e le istanze fondamentali che aprono delle possibilità. Mi colpisce sempre quando leggo o rileggo la sua passione profonda per l'uomo, per la promessa di bene, di umanità, di ricchezza che c'è nell'uomo, ma insieme anche il suo discernimento a volte inquietante sui drammi, sui problemi, su alcune derive o alcune situazioni della situazione contemporanea. Vale a dire la lucidità estrema nel discernere l'oggi, ma insieme anche la consapevolezza profonda che in questo oggi si gioca la grazia di Dio e si gioca non dall'alto, così moralisticamente o spiritualisticamente, ma si gioca dal basso, cioè attraverso l'individuazione della promessa che sempre è inscritta e si dà in mille forme, in mille modi. Quindi il prendere sul serio e con coraggio la situazione. Secondo, lo sforzo di rielaborare un ethos, di far diventare la comunità cristiana luogo proprio nell'ordinarietà e nella ferialità delle persone che la vivono, come persone che si uniscono e come persone che vivono la città, un ethos attraverso l'ermeneutica della scrittura, attraverso un modo, uno stile di celebrare la liturgia, attraverso le esperienze appunto ordinarie della pratica pastorale. E infine, facendo appello costantemente a quegli amici, a quelle figure di santità, più o meno canonizzate, questo potremmo dire può essere relativo, ma appunto quelle figure di santità che sono i compagni di viaggio. Permettono cioè queste figure di riconoscere la praticabilità della vita evangelica e quindi della morale cristiana. Dice in conclusione, si diventa cristiani in una comunità, grazie alla mediazione della parola, del rito, dell'etica. È nel laboratorio della comunità cristiana, nel lavoro che essa fa di un'ermeneutica cristiana dell'esistenza umana, che l'esperienza morale che l'uomo fa nella sua cultura e nella sua civiltà si riscopre e si rielabora come esperienza cristiana. Il rimedio alla crisi della morale cristiana non può essere affidato solo a una rinnovata riflessione teologica, ma spetta anche e soprattutto a una rinnovata capacità delle nostre comunità ad elaborare un ethos cristiano. Proprio per terminare, credo che, secondo Don Sergio, una comunità cristiana si edifica nella carità e prende sul serio la formazione morale in questo passaggio d'epoca che stiamo vivendo, prima di tutto quando si sente profondamente compagna di viaggio dell'uomo contemporaneo, perché solo così può testimoniare concretamente e credibilmente la divina dolcezza di un Dio che è padre, come amava dire. Quando questa comunità sa riconoscere l'umano di oggi, nella crisi epocale, crisi di evidenze etiche, crisi circa la qualità buona del vivere, ma sa riconoscere questo umano, scoprirlo e valorizzarlo nelle diverse forme, come abbiamo sentito negli interventi precedenti. Una comunità quando è attenta a un discernimento profetico, che è fatto appunto di ascolto, di attenzione, di umiltà, nel cercare direzioni condivise, nel cercare gesti di gratuità, non finalizzati, cioè a far crescere se stessa, ma lasciando alla vita e al Vangelo la propria crescita, non preoccupandosi di essa, quindi il numero o tanti altri aspetti che visibilizzano. Infine, quando cerca di tenere viva la speranza attraverso gesti umili ma reali di fraternità che hanno nella comunità che celebra la memoria pasquale, il suo luogo e la sua forma simbolica.